Modem.
Yo te leo, Yo te leo porque voy a dormir tranquila. ¿Ha capito?
No, no capito ahí, señora.
Tiene cuas. Cuas se duerme. No se parma. ¿Ha capito? A eso te leo la boca. Que está falta para dormir. Una hora de cuidar. Había, pero alza, ¿eh? Álzate el culo, Que no solo yo te digo alzado, sino te la choli. Álzate. Alza. Álzate. Alza. Alza. Tu fía, vía.
Storie di maltrattamenti consumati fra le quattro mura di casa, laddove possono anche non venire mai a galla. Le vittime sono gli anziani, spesso in difficoltà, vuoi per dei deficit fisici, vuoi per dei deficit psichici. Ben ritrovati da Nicola Luende e da Paolo Dell'Oca, autore della copertina introduttiva in cui abbiamo dato spazio appunto ad una storia recente di maltrattamenti nel vicino milanese. Di maltrattamenti si parla anche nelle case per anziani, gli episodi non sono mancati nemmeno nella Svizzera italiana, ma oggi ci vogliamo concentrare su quanto può accadere in casa, là dove sempre più anziani preferiscono trascorrere l'ultima parte della propria vita. È un tema delicato, per molti anni è rimasto un autentico tabù, ma che oggi sta emergendo a livello perlomeno di consapevolezza da parte di chi è al fronte. Ed è forse anche per questo che le poche cifre a disposizione sembrano disegnare un'evoluzione in crescita dei casi di maltrattamento di anziani da parte sia di familiare che di operatori del settore delle cure a domicilio. Secondo un articolo della Sonntag Zeitung di domenica scorsa, nel 2018 all'autorità indipendente di ricorso per gli anziani, che ha sede a Zurigo, sono stati segnalati 426 casi nella Svizzera tedesca, un centinaio in Romandia, mentre sono una quarantina i casi emersi nella Svizzera italiana. Saluto per iniziare Anna De Benedetti, ben arrivata.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
Lei è caposervizio vigilanza e qualità dell'ufficio del medico cantonale. Saluto Sabrina Lippi, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno a tutti voi.
Coordinatrice del servizio prevenzione e promozione della qualità di vita di Prosenectute Ticino e Moesano. Più tardi, fra non molto, ci collegheremo con altre due persone, altre due ospiti. Iniziamo con Anna De Benedetti. Allora, un fenomeno, si diceva, in crescita, oppure è anche un po' l'effetto che da un certo punto di vista è positivo comunque, cioè il fatto che il silenzio, il muro del silenzio venga abbattuto?
Sicuramente il muro del silenzio si sta abbattendo, questo anche perché c'è una maggior consapevolezza dei diritti delle persone al domicilio come nella nostra società e quindi c'è una maggior anche volontà di chiedere aiuto alle istanze nel segnalare fenomeni che possono rientrare nella definizione del maltrattamento data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sono casi, quello dei maltrattamenti casalinghi, diciamo, che sono più difficilmente controllabili rispetto a quelli, ad esempio, nelle case per anziani?
Sicuramente, perché proprio la definizione di maltrattamento richiede che questo evento o ripetersi di eventi maltrattanti avvengano all'interno di un rapporto di fiducia tra le persone e quindi dove la presunta vittima di un maltrattamento perpetrato o dal coniuge o dai figli o dalla badante o da persone di cui si fida.
sul concetto, proprio sul significato di maltrattamento, torneremo fra breve, perché mi sembra comunque un punto molto importante. Sabrina Lippi, allora, fra i compiti di Pro Senectute c'è anche quello di monitorare proprio il fenomeno sul territorio. La domanda è piuttosto secca, è solo la punta dell'iceberg?
Allora, per un certo punto di vista mi viene da dire di sì, nel senso che il nostro servizio esiste dal 2008 e dal 2008 ad oggi ha visto una sempre maggiore sensibilità da parte dei professionisti, ma dei cittadini in generale, mi viene da dire, sul tema del maltrattamento. È comunque ancora un fenomeno sottaciuto da un certo punto di vista e sottostimato. Quindi è vero che anche i 40 casi che sono stati segnalati l'anno scorso non possono rappresentare quello che è la totalità del fenomeno, che sia a domicilio o nelle case per anziani. Ci sono ancora delle situazioni che vengono o sottovalutate o accettate, diciamo, con una certa normalità.
Sì.
Il fenomeno, per tutta la sua ampiezza, potrebbe essere più
maggiore.
Grande, sì.
Beh, ci sono delle stime, perché spesso si avanza con delle stime, visto che è un fenomeno che è ancora in corso di valutazione. Il 70% dei maltrattamenti, leggevo, più o meno, bisogna prenderlo sempre con le pinze, avviene proprio fra le quattro mura domestiche. Vuol dire che è proprio lì che si annida, diciamo, di maggiormente il rischio che venga sottaciuta il fenomeno.
Esattamente. Ci sono quattro mura domestiche dove delle volte non entra nessuno e quindi ci può essere la famiglia, marito e moglie, madre e figlio da soli, che non hanno le informazioni, non hanno il sostegno, non hanno l'aiuto necessario per far fronte a quelle che sono le difficoltà che la vecchiaia, la malattia, quindi la dipendenza, la vulnerabilità possono presentare nel corso della vita.
Sì, e su quello che si potrà fare o quello che si sta facendo arriveremo presto a discuterne. Ci sono poi anche altre stime che dicono che fra il 10 e il 20% delle persone sopra i 65 anni hanno già subito dei maltrattamenti. Sono cifre, insomma, sempre da prendere con le pinze, ma che sono piuttosto indicative. Ma prima di presentare le altre due ospiti, sentiamo cosa ci ha detto ieri sera Ruth Mettler-Ernst, direttrice dell'UBA, l'autorità indipendente di ricorso per gli anziani, da cui appunto derivano le ultime cifre sui casi di maltrattamento. L'intervista è di Maria Iannuzzi.
È un tema tabù, non se ne parla volentieri. È qualcosa di spiacevole, di cui ci si vergogna. Penso che lentamente si comincia a parlarne e si comincia ad ammettere che prendersi cura di un parente malato a casa può essere molto pesante. Se si è confrontati improvvisamente con una diagnosi di demenza, si comincia a occuparsi del familiare malato senza pensare al futuro, senza chiedere aiuto fuori e senza parlarne. Si finisce così in una spirale di sovraccarico e questo può portare involontariamente all'uso della violenza.
Questo significa che quanto emerso finora è solo la punta dell'iceberg?
Penso che il numero di casi che non viene segnalato sia molto grande, perché spesso manca il coraggio di parlarne. Chi si occupa di una persona malata sa quanta energia costa. Da parte nostra sensibilizziamo e informiamo per far sì che si chieda aiuto per tempo, che si cerchi il sostegno di associazioni come lo Spitex o l'aiuto domiciliare, che se ne parli nella cerchia di conoscenti al fine di scaricare il peso sulle spalle di più persone.
Vi sono fattori culturali che ostacolano la ricerca di un aiuto al di fuori della famiglia?
Man holt sich nicht gerne Hilfe von extern.
Quando si è anziani non si ricorre volentieri all'aiuto di persone esterne, perché non si è abituati a farlo, e poi le coppie di anziani che vediamo oggi si sono ancora promesse aiuto reciproco fino alla fine dei loro giorni, ed è una posizione che ostacola la richiesta di aiuto verso l'esterno, è quindi un'attitudine.
Le considerazioni di Ruth Mettler-Ernst, direttrice dell'UBA, l'autorità indipendente di ricorso per gli anziani, con sede a Zurigo. Saluto Barbara Realini, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è coordinatrice del gruppo psichiatrico a domicilio presso Internursing, siamo dunque nel privato. Saluto anche Maria Luisa Delco, presidente del Consiglio degli Anziani del Canton Ticino. Ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
Signora Delco, partiamo proprio da una considerazione che faceva la signora Ruth Mettler. È davvero ancora così tabù questo discorso, questo fenomeno dal suo punto di vista?
Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento della signora Ruth Mettler, perché ha evidenziato tanti aspetti. Tornando alla sua domanda, io non lo vedo ancora un tabù, perché penso anche a quando 30-40 anni fa c'era il maltrattamento verso il bambino in famiglia, eccetera, ecco, e molti passi si sono fatti. Per me è più il discorso di questa spirale che c'è, perché c'è sempre una triade: c'è l'operatore, c'è la persona fragile e c'è il caregiver e il familiare. E giustamente Ruth Mettler ha messo in evidenza la situazione molto pesante del familiare, che spesso bisogna vedere anche che condizioni di vita hanno, che aspetti logistici, c'è tanto da mettere, però senza dimenticare appunto questo approccio a tre, ritengo che ci sia. Quello che ancora posso capire è un po' la reticenza ad uscire dal proprio cerchio familiare per cercare un po' di aiuto, un po' di sostegno. Ecco,
quindi lì si può fare di più, lei sostiene,
molto,
si potrebbe fare molto di più.
Si può fare molto, molto di più, sì. Perché poi il maltrattamento è un problema di salute pubblica. E questo, e diceva bene Ruth Mettler, è una spirale Mettler, purtroppo, sì. Bisogna vedere perché c'è questa aggressività, questo tipo di violenza, ecco, e
i fattori possono essere davvero tanti, possono essere personali, legati appunto a colui o colei che dà le cure, che presta le cure, a situazioni magari lavorative, pensando soprattutto a coloro che lavorano proprio di professione nel ramo delle cure a domicilio. Barbara Realini, secondo la sua esperienza appunto, è davvero crescente questa consapevolezza di questo problema, soprattutto da parte di chi? Da parte di tutti, di questa triade di cui parlava la signora Delco?
Ma io credo che sì, c'è maggiore consapevolezza da parte di tutti, se ne parla di più. I familiari curanti spesso chiedono aiuto, noi che interveniamo, noi all'interno dell'equipe parliamo molto di quella che è la buona cura e dei fattori di stress e quindi dei fattori di rischio che possono portare a dei maltrattamenti o delle cure non ideali dei nostri pazienti.
La buona cura, lei diceva, esiste in francese un termine, la bien traitance, che va anche di moda, diciamo, in Ticino, perché così è una strada che si sta percorrendo. Fa strano pensare però che non esista addirittura un corrispettivo in italiano, è anche un po' indicativo.
Sì, sicuramente i nostri colleghi romandi per questi aspetti hanno riflettuto, presumo, hanno creato dei termini prima di noi, però io credo che la buona cura possa essere un'ottima traduzione anche nella nostra lingua, e la buona cura richiede una presa di coscienza da parte di tutti noi curanti, ma anche dei caregiver, di quelle che sono le necessità del malato. E una delle necessità, secondo me, principali è quella di dargli il tempo, quindi dedicargli del tempo ed accettare quelli che sono i suoi ritmi.
Ma ce l'ha, per me... lei parla di tempo, prego. Il tempo ce l'ha l'operatore, perché spesso è un po' legato anche a quello, al fatto che ci sono troppi casi a cui badare, per cui non si ha il tempo giusto da dedicare a una singola persona, a un singolo caso.
Allora, io credo che nelle cure a domicilio ci sia la possibilità di cucire il tempo adatto rapporto al paziente che noi seguiamo. Abbiamo dei limiti, i limiti sono dati sicuramente anche dalle case malattie stesse, che ci possono limitare il tempo, ma io credo che con volontà di tutti il domicilio può essere un luogo privilegiato per dedicare il tempo, che non vuol dire perdere tempo, però permettere all'utente di ricevere il tempo necessario e che il suo tempo venga rispettato, il suo tempo di azione.
Anna De Benedetti, allora voi dell'ufficio del medico cantonale siete un po', diciamo così, i controllori. Torniamo proprio sul concetto di maltrattamento, concetto anche di violenza, che può essere psicologico, fisico, può essere anche semplicemente il fatto di non intervenire, quindi l'omissione, la negligenza. Ecco, il rischio è proprio che non ci sia una definizione precisa, dei confini precisi che, come dire, indichino in maniera precisa cosa è o cosa non è.
Ecco, lei ha fatto riferimento alla definizione proprio delle tipologie di maltrattamento data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Spesso, come ricordava, il confine tra un'azione non perfettamente adeguata e l'azione inadeguata o addirittura maltrattante può essere molto, molto sottile. Si va da casi evidenti come un maltrattamento per omissione o negligenza, ad esempio l'anziano che ha bisogno di appoggiarsi a un familiare per far la spesa e questo familiare se ne dimentica, non lo fa, non acquista il cibo necessario. Questa è una forma di maltrattamento per omissione, oppure può essere anche una forma di maltrattamento da parte di un operatore. La signora Realini prima ricordava l'importanza del tempo e del rispetto del bisogno di tempo dell'utente. Il non rispetto di questo bisogno di tempo, scusi gioco di parole, può trasformarsi in un maltrattamento, quindi una prestazione veloce data dal familiare curante o da un professionista è un maltrattamento, non necessariamente una prestazione non efficace.
Le sfumature possono essere molte, quindi non tutti i maltrattamenti sono dei reati comunque.
I maltrattamenti di regola non sono dei reati, sono una forma di sofferenza che può essere fisica o psichica o entrambe e possono sfociare in un reato secondo il codice penale.
Sabrina Alippi, appunto, il suo punto di vista su quello che è il concetto proprio di maltrattamento. Spesso posso immaginare il maltrattamento è involontario quasi.
Certo, perché sia maltrattamento non c'è bisogno che sia volontario, può essere fatto delle volte anche con le migliori intenzioni, nella totale inconsapevolezza da parte del familiare come anche del professionista, quindi c'è anche questa dimensione ed ecco perché è importante parlare di questa tematica e creare degli spazi di discussione con i professionisti e anche con i familiari rispetto a questa tematica, perché si può mettere in atto anche senza rendersene conto, ma delle conseguenze più o meno gravi sull'utente, sull'anziano ci sono e possono essere veramente sottovalutate.
Quindi è anche il caso di evitare, che ne so, le etichette di cattivo, visto che ho fatto qualcosa, poi automaticamente magari mi sento cattivo.
Sì, è molto vero quello che dice, infatti nelle nostre sensibilizzazioni e formazioni invitiamo veramente il professionista a uno sguardo nei confronti di chi mette in atto atteggiamenti di tipo maltrattante che non sia giudicante e che non venga subito etichettato come una persona malintenzionata, una persona cattiva, e cercando di portare il tema del maltrattamento vicino anche a noi professionisti, perché tutti noi possiamo diventare anche maltrattanti. Senza rendercene conto, e il rischio zero di maltrattare non esiste, occorre averlo in testa, secondo me, anche in qualità di professionisti.
Maria Luisa Del Co, come dire, è un po' spaventata da questo concetto di maltrattamento che è veramente molto ampio e come abbiamo sentito basta poco per cascarci dentro.
No, non sono spaventata perché ho avuto la fortuna di seguire il documento redatto dal gruppo cantonale con le linee guida e i protocolli di gestione, per cui anche all'interno del Consiglio Anziani si è potuto approfondire questo discorso proprio sul tema, a livello linguistico, cos'è maltrattamento. Prima si parlava, due aspetti forse, prima si parlava di formazione. Ecco, io credo che la mancanza di formazione nel professionista o anche di sensibilità nel caregiver può essere un tipo di maltrattamento. Vorrei tornare anche sul concetto di tempo, che io dico sempre: per il bambino deve scoprire lo spazio e l'anziano invece deve appropriarsi del tempo. Purtroppo il concetto di tempo, e ci sono tante scuse e io non le accetto mai perché capisco i turnover eccetera, però troppo spesso si dice: guardi, adesso è passato 50 minuti, me ne devo andare. Oppure anche nelle case anziani: oggi non abbiamo tempo, abbiamo tante richieste. Ecco, e questo disorienta la persona fragile, perché gli fa perdere anche una certa identità. E noi come Consiglio Anziani, quando abbiamo approfondito certe indicazioni per un discorso di un paziente, di una persona fragile, di un over 65 o 75, come sarebbe più giusto dire, in un'istituzione, si è parlato anche di disporre all'interno di una persona di riferimento. E questo nelle nostre verifiche non l'abbiamo quasi mai trovato. E questa persona di riferimento collega il rapporto di fiducia di cui parlava all'inizio della trasmissione la dottoressa De Benedetti. Per cui con un vero rapporto di fiducia, con una persona di... l'anziano fragile e l'anziano stesso non ama il cambiamento. Quindi se io in 15 giorni mi vedo 3, 4, 5 operatori, capisco tutte le difficoltà, certo. Però troppe volte si dice è il tempo che manca. Mm-hmm. E questo
lei,
non è così.
Certo, lei ha nella prima fascia, nella prima risposta, nella prima parte della risposta parlava della formazione. Barbara Realini, prima abbiamo parlato dei fattori di stress legati al vostro lavoro, c'è anche proprio poi la questione della formazione che rimane fondamentale. A che punto siamo dal suo punto di vista?
Ma la formazione in Ticino c'è, chiunque lavora nelle cure a domicilio, negli Spitex, deve avere comunque una formazione, sia che sia del personale infermieristico, dove si hanno le varie specializzazioni, che si va dalla salute mentale alle cure palliative, alla geriatria, alle cure generali, e c'è la formazione continua che va stimolata a essere frequentata dai nostri operatori. Ci sono anche delle formazioni interne all'interno del nostro servizio, laddove nascono delle necessità da parte del personale curante. Ma anche gli assistenti di cura e le altre figure professionali non infermieristiche sono tutte delle figure che hanno una formazione, e le prestazioni che vengono loro affidate e l'utenza che viene a loro affidata è un'utenza conseguente alla loro formazione, quindi intervengono nei casi in cui hanno gli strumenti per gestire la situazione di cura che devono portare avanti.
Sì, c'è una formazione dunque degli operatori, dei professionisti, c'è anche una formazione, Sabrina Lippi, che va fatta anche proprio con i familiari, con coloro che professionisti non sono. Voi di Prosenectute vi occupate anche di questo?
Di fare prettamente formazione ai familiari no, ma ci concentriamo più che altro su quello che sono il sostegno dei familiari curanti, laddove si occupano della cura e della sostenza di una persona a loro cara, magari affetta da demenza, quindi da tutte quelle patologie molto invalidanti e che rendono la persona molto vulnerabile e dipendente. Quindi una sorta da qualche parte di prevenzione al maltrattamento, un familiare curante che è sostenuto, riceve gli aiuti necessari e le informazioni necessarie dove rivolgersi, è un familiare che è più tranquillo e si sente protetto, sostenuto, e quindi verosimilmente sarà in grado più a lungo termine di assolvere il suo compito, ciò che desidera, quindi la cura del proprio caro.
Anna De Benedetti, c'è allora, oltre al sostegno, anche una formazione, diciamo così, dei familiari che sono sottoposti comunque a realtà che loro proprio non conoscono e probabilmente di cui non riescono nemmeno a cogliere, almeno inizialmente, la portata?
Il sostegno al familiare curante che si trova a dover e a voler occuparsi di una persona, in particolar modo diciamo fragile, c'è laddove questo viene anche richiesto. Quindi se pensiamo ai centri diurni terapeutici, danno un sostegno, l'associazione Alzheimer dà pure un sostegno ai familiari curanti. L'importante, come ricordava la signora Lippi, è anche parlarne e trovare delle strategie. Penso in particolar modo alle persone che accompagnano il familiare affetto da una qualche forma di demenza che porta anche a una forma di stress, di sovraccarico, di sensazioni di impotenza nel familiare curante o anche nel professionista, e quindi poter condividere questo senso e trovare anche un momento per sé per rigenerarsi, e su questo le varie associazioni sul nostro territorio danno delle offerte, tra cui gli Spitex, ma anche la Prosenitute stessa, con dei volontari che si recano al domicilio per dare quel paio di ore di respiro al familiare curante. Ecco, è importante non calibrare le proprie forze e, come familiare curante, e non, ecco, non essere conoscere la malattia, le malattie, e soprattutto non isolarsi. La malattia del coniuge o del familiare porta spesso a un isolamento.
Quindi il bisogno anche di prendere le distanze proprio per essere più lucidi poi successivamente. Mi ricorda molto anche situazioni e similitudini rispetto a una madre, a una neomadre con dei bambini piccoli, oppure anche uno stesso padre, insomma, ecco, quindi in questo senso ci sono delle similitudini. Ma proviamo a calarci in un caso specifico. Quindi viene segnalato il sospetto di un maltrattamento. Cosa si fa poi concretamente?
Allora, bisogna prima vedere chi è il segnalante del maltrattamento. Può essere un operatore sanitario, sociale, che entra nella casa, al domicilio della persona, o un familiare stesso, o la persona stessa. Come ricordava la signora Lippi, la persona stessa che si dichiara vittima di un maltrattamento può rivolgersi allo sportello della Prosenectute, e quindi verranno fatti i vari approfondimenti, come diceva la signora Lippi, senza ancora un concetto giudicante. Qualora invece fosse un operatore sanitario, questo c'è una direzione sanitaria amministrativa che dovranno fare le indagini, gli approfondimenti del caso, e questo per cercare di capire se siamo di fronte a un reale maltrattamento da parte di una persona, oppure se qualcosa non ha funzionato nel processo delle cure o dell'assistenza, perché il risultato può essere lo stesso. Io mi posso trovare di fronte a un ematoma di una persona, questo può essere dovuto al fatto che il familiare curante o un operatore stringa in maniera inadeguata il braccio di una persona anziana e quindi con l'intento di far male, oppure la persona è anticoagulata e quindi il risultato di questa terapia può portare a una serie di lividi, come si direbbe in linguaggio comune, e quindi bisogna capire qual è la differenza.
Quindi a dimostrazione dell'enorme complessità del fenomeno. Barbara Realini, voi siete impegnate sul fronte, siete sul territorio, il vostro ruolo è un po' quello di antenne. Spesso appunto si parlava delle quattro mura di casa, fonte, luogo di segreti. Voi in quelle quattro mura ci entrate?
Noi c'entriamo, a me piace dire che la casa parla. La casa ci dice molto di chi l'abita e ci dice molto dell'eventuale evoluzione e involuzione di una storia familiare, laddove c'è un paziente fragile e una famiglia o una sola persona che un caregiver che si occupa di questa persona. Al di là dei segnali dati proprio dall'utente o dal familiare, che io credo sia importante possa sentirsi legittimato anche di dire sono stanco, di manifestare il suo disagio magari quando si sente abbandonato nella cura del suo caro. Ma anche la casa ci dice molto, una casa che inizia a essere poco curata, una casa dove iniziano a mancare mezzi che ci servono per la cura dell'utente, che va dallo semplice shampoo per poter fare una doccia, che dobbiamo aspettarlo settimane. Sono tutti segnali che qualcosa all'interno della casa sta non più funzionando e quindi richiede attenzione da parte nostra, richiede attenzione non solo all'utente, è molto importante prestare attenzione al caregiver e ascoltarlo. Fargli capire che con noi può parlare, che con noi può anche esprimere quelle che sono le sue frustrazioni, questi senso di inadeguatezza a volte, ma anche il poter dire non ne posso più.
Certo, certo. Sabrina Alippi, tornando a uno di questi casi appunto di potenziali sospetti di maltrattamento, voi comunque non passate automaticamente alla denuncia presso il cantone, siete tenuti a una certa discrezionalità o sbaglio?
Allora sì, noi non rientriamo nella legge sanitaria per cui i sospetti di reato che portano a determinate condizioni, conseguenze gravi, vanno direttamente segnalati. Quando ci arriva una segnalazione di un sospetto maltrattamento, noi abbiamo il prioritario compito di fare un'analisi della situazione, anche tramite una valutazione domiciliare, se questo è possibile, ma sempre il tutto in collaborazione con quello che è il segnalante, che può essere appunto un collega, assistente sociale, un operatore di un servizio di aiuto domiciliare o il vicino di casa, per capire la gravità della situazione, rilevare quelli che sono gli indicatori il più oggettivi possibili, che c'è qualcosa che non va e che quindi tra le mura domestiche non c'è più qualità di vita, capire quali sono le cause che hanno portato una persona a mettere in atto atteggiamenti maltrattanti e quali le conseguenze anche sulla persona anziana, e quindi comprendere il grado di protezione che la persona anziana necessita e comprendere anche i limiti piuttosto che le risorse di chi ha messo in atto, si sospetta abbia messo in atto un maltrattamento, per capire se è possibile con degli aiuti, con un intervento di mediazione, con degli accorgimenti, ristabilire un certo equilibrio e garantire benessere e qualità di vita per il caregiver maltrattante, chiamiamolo così, ma anche per la persona anziana, e questo è un po' il nostro obiettivo.
Anna De Benedetti, sul territorio ci sono anche tante persone che lavorano privatamente, penso alle badanti. In questo senso un controllo risulta essere ancora più difficoltoso?
Dipende dal contratto che ha la badante, se afferisce anche a un'organizzazione, quindi può rivolgersi a terzi, sia per segnalare il proprio stato di stress e sovraccarico, che come abbiamo visto è un fattore di rischio all'interno del maltrattamento. Se però dovesse essere la badante la maltrattante, quindi ci vuole un occhio vigile da parte dei familiari e della persona anziana stessa, proprio perché, ricordo, avviene all'interno di un rapporto di fiducia.
Maria Luisa Del Coci, stiamo avviando verso la conclusione. Lei prima, mi ricordo, ha fatto dei parallelismi anche proprio con la giovane età. Io le chiedo, per la giovane età, per i minori, per i bambini, molto è stato compiuto anche sul piano politico a protezione proprio di questi minori. L'impressione è che non sia stato fatto altrettanto per la fascia invece degli over 70. È d'accordo su questo?
È difficile rispondere bianco o nero, però credo che sia vero. Purtroppo dobbiamo anche dire che è una brutta conclusione, però è da poco che l'anzianità è, tra virgolette, rivalutata come persona, come esigenza, come bisogno, come cittadino. Ci sono tanti stereotipi in questo, io lo chiamo il pianeta anziani, che può andare dai 75 ai 100, ai 100 anni nelle varie sfaccettature. Ecco, quindi forse dobbiamo, rispondo a lei, che dobbiamo fare ancora di più, perché non sempre forse è vista la fragilità stessa. Lascio da parte il discorso grosso delle demenze, di cui si accennava prima, perché è ancora più delicato. Non vorrei toccare il discorso della badante, perché ho avuto delle esperienze familiari molto profonde, però in sintesi dobbiamo spingere a rivalutare la necessità di diritto dell'anziano. Prima si parlava, io ho difficoltà a parlare di qualità di vita, però almeno un po' di benessere, un po' di benessere. E poi mi pongo un punto di domanda che traspariva da quando chi ha parlato prima ha parlato: la casa parla. Ecco,
sì,
questa è una grandissima verità.
È una grandissima verità. Si diceva,
mi spiace, pongo la domanda:
sì,
fino a che punto riesco io a tenere in casa il mio familiare? E fino a dove io non ho più le energie, non ho più le forze, non ho più la struttura stessa dell'abitazione, e pensare a un'istituzionalizzazione? Questa me la pongo.
È una domanda che credo che si pongano in tanti, e che sia anche piuttosto lacerante interiormente, e che pone appunto tante riflessioni in ognuno di noi, soprattutto in una società che comunque sta invecchiando. Io ringrazio tutti davvero per la partecipazione. Il tema sicuramente tornerà ad essere dibattuto anche più in là. Ringrazio anche Nea Ponzio in regia tecnica. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1.